all'elettromilitabile della politica, alla ricerca di un governo e di una maggioranza, arriva una nuova sferzata dalla realtà, tolta dalla realtà dei mercati. Perché? Perché su questo apriremo il nostro giornale. Dopo l'accordo di Cipro si pensava che oggi le borse avrebbero festeggiato. Così hanno fatto all'inizio della giornata. Poi soprattutto sull'Italia è arrivato un clima diverso, tanto perché il rischio non di un contagio cipriota, ma di un modello di cipriota, in quel caso di difficoltà di imposizione europea a entrare con le mani nelle banche, nei depositi e tirar fuori i soldi, ha portato insomma la borsa di Milano a vedere penalizzati molto gli istituti di credito. Poi un ulteriore elemento, ed è questa la preoccupazione che tuttora è in piedi. Che cosa è successo? Che si è sparsa la voce che una delle grandi società di rating, Moody's, è pronta in il grilletto aperto per un ulteriore downgrading, un declassamento del nostro paese. Questo ha affossato definitivamente la borsa italiana, che ha trascinato le altre d'Europa. Siamo quelli che hanno perso di più, ma soprattutto queste adesso sono ore di attesa, perché Moody's non ha confermato né smentito a borse aperte la notizia, l'indiscrezione appunto di un downgrading che sarebbe in corso. Ne sapremo in serata o nel corso della notte la verità. Ma evidentemente è una spada di Damocle, in questo momento con un governo in piedi solo per l'ordinaria amministrazione sarebbe una mazzata. Ma ci sono altri fatti importanti. Marcello Dell'Utri, che è stato, come si sa, il braccio destro del Berlusconi imprenditore, che è stato un fondatore di Forza Italia, che è stato senatore fino a praticamente pochi giorni fa, condannato nel nuovo processo d'appello a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. È praticamente la conferma della sentenza di primo
non fa sentire in Francia
una attesa per questa sera.
Ecco, in Italia i telegiornali cosa
dice. Il delitto di Halloween a Perugia, la vicenda di Amato,
sarà prima sollecito.
Ebbene, durissima la requisitoria del procuratore generale della Cassazione, che ha detto che il verdetto di secondo grado è stato pieno di illogicità, che i giudici hanno perso la bussola addirittura, parole inaudite rispetto a chi ha voluto l'assoluzione in secondo grado. E per questo anche che è attesa con ansia la sentenza per questa vicenda. C'è anche l'arresto di quello che è stato un uomo forte dell'entourage di Alemanno, sindaco di Roma, e c'è da parlare anche di altre cose, come del resto stiamo vedendo dei
un po' più allegri.
La soluzione della crisi di Cipro non tranquillizza i mercati e soprattutto quello italiano. Tonfo a Piazza Affari, che per il crollo dei titoli bancari perde il 2,5% e trascina al ribasso anche le altre borse. La giornata nera di Milano, provocata soprattutto dall'indiscrezione di un possibile declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's per l'incertezza politica. No comment dell'agenzia. Giovedì Bersani salirà al Quirinale per riferire sulle consultazioni, intanto avverte tutti, per i problemi del paese servirebbe un governo dei miracoli, poi distingue, in questo momento non si discute di nome per il Colle, boccia le condizioni poste da Berlusconi, Alfano vice premier, facciamo discorsi seri, in corso la direzione del PD ma senza Renzi, ho impegni, riunione convocata
Renzi,
troppo
a lungo. Il furbo.
Spera delle elezioni.
Sì,
domani cioè, una delegazione congiunta PDL Lega vedrà Bersani, non ci sarà Berlusconi, ma il vero evento è quello di mercoledì mattina quando si incontreranno il segretario PD e la delegazione dei 5 Stelle. Non si sa cosa, se ci sarà Grillo o i capigruppo Lombardi e Crimi. Una cosa è certa, la diretta streaming sul web, e ve la proporremo ovviamente anche in diretta sulla sede. Marcello Dell'Utri condannato in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Fino al 92 ha avuto rapporti, secondo la sentenza, con Cosa Nostra e stretto un patto con le cosche per proteggere Berlusconi. Sperava in un'altra sentenza, ma accetto il verdetto, commenta Dell'Utri, e promette nuova conclusiva battaglia in Cassazione. annunciato dal governo un decreto per il pagamento dei primi 40 miliardi di debiti dello Stato nei confronti delle aziende creditrici, pagamento che preoccupa l'Unione Europea per il nostro deficit. La Commissione Europea ci ha incoraggiato e non ci sarà nessun impatto sui conti pubblici, ha detto invece il premier uscente Monti. Ad aprile l'Italia sarà fuori dalle procedure di infrazione. Diritto merito, attesa per la sentenza di Cassazione nelle prossime ore, forse nei prossimi minuti. Il procuratore generale ha chiesto l'annullamento delle assoluzioni in appello di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La pubblica accusa della Suprema Corte è durissima con i giudici del secondo grado. Hanno perso la bussola, frantumato il quadro indiziario e banalizzato la condanna di primo grado. Buonasera, molti fatti importanti, ma cominciamo dalla nuova spada di Damocle che pende sull'Italia e che speriamo in realtà si veda allontanata nel corso della sera e della notte, perché l'ombra appunto di un declassamento da parte della società di rating Moody's grava sul nostro paese e ha portato purtroppo un rovescio in borsa che ha coinvolto anche le altre piazze europee e ha portato di nuovo lo spread in alto e l'euro al minimo di 4 mesi nei confronti del dollaro.
Starà un po' con le salsicce.
Peggiori ancora una volta. Questa è la fotografia alla chiusura della giornata borsistica, con Milano che si ferma ad un meno 2,5%, seguita a ruota da Madrid, mentre Londra, Parigi e Francoforte contengono tutto sommato le perdite. Eppure non era iniziata male la giornata, anzi, sull'onda di un ritrovato ottimismo dopo che verso le 3 di notte l'Europa sembrava aver trovato una soluzione alla crisi cipriota, seppure a suon di prelievi forziosi sui conto correnti, la mattina partiva positiva. Eppure è bastato poco perché le valutazioni delle agenzie di rating e di alcune banche d'affari come JP Morgan cominciassero a mettere sotto accusa proprio il sistema approvato, quel prelievo sui conti correnti che benché limitato ai depositi oltre i 100.000 euro andava a minare la fiducia nelle banche. E infatti sono gli istituti di credito quelli che soffrono di più e che vengono sospesi a metà seduta, mentre si moltiplicano i report di chi scrive togliete i vostri conti correnti dai paesi a rischio. E infine, ecco, nel primo pomeriggio girare sempre più insistente la voce che l'agenzia di rating Moody's preparava, oltretutto, un ennesimo declassamento per l'Italia. L'ultimo l'avevamo subito lo scorso 4 marzo da parte della più piccola delle agenzie Fitch, ora si dice tocca a Moody's e se avverrà sarà come spesso accade nella notte. Oggi ovviamente nessuno ha voluto confermare, ma in molti ci hanno creduto. E se questi sono i problemi italiani, le piazze europee invece hanno scontato anche le improvvide dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo di Dijsselbloem, perché sostenere che il sistema di salvataggio di Cipro possa essere un modello per l'Europa certo non tranquillizza gli investitori, che infatti hanno reagito di conseguenza. Anche se poi in serata, ma ormai i mercati erano chiusi, l'ex ministro delle finanze olandese ha fatto una clamorosa retromarcia specificando che non esistono schemi fissi e modelli adatti a tutti, insomma si vedrà caso per caso, ma la frittata ormai era fatta. Cresce ed era difficile immaginare il contrario anche lo spread fra i nostri titoli di Stato a 10 anni e quelli tedeschi, spartito intorno ai 308 punti, approdato questa sera a 323.
Allora,
le novità dalla politica invece riguardano Bersani che sta parlando alla direzione del Partito Democratico, a cui rende conto di quello che ha fatto finora nelle consultazioni che hanno riguardato le forze sociali e personaggi della società civile, da Saviano a Don Ciotti. Ma il passaggio difficile è quello che tra domani e dopodomani porterà il preincaricato leader del PD a incontrare PDL e Lega, che si presenteranno insieme, e poi mercoledì mattina il Movimento 5 Stelle. Cosa sta dicendo Bersani alla direzione del suo partito? Chiediamo a PDL e Lega di uscire da ambiti che sono un cascame della campagna elettorale, chiediamo al Movimento 5 Stelle, in un momento decisivo per il Paese, se vogliono essere una comunità segregata, sto citando testualmente, o una forza politica che si prende qualche responsabilità nei limiti in cui può prendersela per il Paese. Queste le parole di Bersani relative al Movimento 5 Stelle. E ogni partito si deve prendere le proprie responsabilità, sottolinea poi Bersani che il sistema del doppio binario, riforme, governo, può permettere a tutti di partecipare. parlando alla direzione del Partito Democratico, e doveva parlare a fine serata, ma praticamente il dibattito è stato tagliato. Bersani ha spiegato: questo doppio binario consente a tutti di assumersi un pezzo di responsabilità davanti al Paese, a tutti. Chiediamo a Scelta Civica di avere un'intesa, alle altre forze che avranno minore responsabilità di non impedire questa soluzione. Da queste parole di Bersani, che sta pronunciando in questi secondi, capiamo, si può facilmente capire, che non c'è in questo momento una soluzione numerica alla crisi, tanto più che il leader del PD ha detto: non mescoliamo temi ultronei, ha detto questa frase, cioè non mischiamo cose che non c'entrano, e il riferimento evidentemente è alla candidatura, alle candidature per la sostituzione di Napolitano.
Il governo dei miracoli, ora miracoli non se ne fanno, però uscirne si può.
A Montecitorio fioccano le ironie sul miracolo che serve per il tentativo Bersani, sulla sfilata di associazioni, sindacati, singole personalità illustri, tutti a chiedere governo al più presto, che il segretario del PD preincaricato di tentare di far nascere un nuovo governo ha voluto consultare. Ho preferito dare 48 ore di riflessione in più ai partiti, rispondere interessato. In effetti il round di incontri decisivo comincia domani pomeriggio, a 4 giorni esatti dalla decisione del capo dello Stato. Tempi lunghi che tuttavia non sono bastati ad avvicinare posizioni e a trovare voti, quei voti sicuri che Napolitano vuole vedere prima di conferire l'incarico pieno, il prima di quelli in missione impossibile o quasi. È soprattutto il modo in cui Berlusconi ha preparato l'incontro a non lasciare
fuori campo, fanno vedere
Bersani premier, fanno vice premier, ha detto al Mattino, per il PD è una provocazione.
Bisogna che facciamo dei discorsi seri. Non si può al Mattino annunciare la guerra mondiale e al pomeriggio proporre degli abbracci. Io sto proponendo una soluzione che dice: qualcuno si carica di una azione di governo coerente e non paralizzata.
Lui è il chef dei socialisti.
E tutti assieme ci si corresponsabilizza per delle riforme.
Il piano che Bersani ha portato alla direzione del PD questa sera è questo: due tavoli, uno il governo, esclude le larghe intese con il Cavaliere, l'altro le riforme, rilancia il dialogo, anzi al PDL si potrebbe offrirne la presidenza, ma ad oggi a questo schema il PDL e anche la Lega hanno detto di no, semmai rilanciano su un terzo tavolo, quello del Quirinale, in cambio di un accordo sul nuovo capo dello Stato, il PDL è pronto a dire sì al tentativo Bersani. Non si sta discutendo di candidati, dice Bersani, il vice Enrico Letta promette però di includere tutti nella scelta, ma il risico del governo è bloccato sempre lì sull'unica carica destinata a durare 7 anni, la successione a Napolitano in scadenza che non può sciogliere le camere, e sulla impossibilità di un patto quale che sia con Berlusconi. Non si capisce come possa ancora Bersani sperare di dividere la Lega dal PDL, ci sono i voti nel PD. Un soccorso di Maroni sarebbe comunque previa autorizzazione del Cavaliere. I montiani andranno domani dopo il centrodestra, ma in ogni caso non basterebbero a far partire il nuovo governo. Così nei palazzi si parla solo di subordinato, ovvero se Bersani fallisce. Ma è il backstage, non si occuperà di questo la direzione del PD, che si è riunita alle 19, assente Matteo Renzi, che fin qui ha lasciato filtrare posizioni più aperte ad un governo di scopo, anche con il PDL. L'ha saputo troppo tardi, dice, fa in bocca al lupo, rinviato lo scontro, prima si deve compiere la settimana santa del segretario, che dovrebbe riferire a Napolitano giovedì, poi salvo governo dei miracoli nel PD saranno dolori.
Con le parole che vi ho riferito prima di questo servizio di Bersani, la direzione del PD si è chiusa dopo meno di un'ora, praticamente una relazione di Enrico Letta, la richiesta di Marini, Franco Marini, che presiedeva la riunione, di tagliar corto, perché tanto tutti non era il momento di fare discorsi di conta interna, visto che tutti avevano appoggiato il tentativo Bersani. Bersani ha riferito in pochi minuti con le cose che vi ho detto: non chiediamo l'impossibile, ma un pezzo di responsabilità a ciascuno, e la direzione si è chiusa, anche perché in qualche modo a chiudere la strada a ogni possibile piano B era arrivato, come abbiamo sentito, sin dalla mattinata, in quella proposta, è arrivata quella proposta irricevibile di Berlusconi.
Bersani premier, Alfano vice. Alla riunione dei parlamentari PDL, Berlusconi tira fuori la sua proposta shock per il governissimo, tanto per rafforzare il concetto che la linea fissata sabato in Piazza del Popolo con larghe intese e elezioni non prevede subordinate. Poco prima, in diretta telefonica con Belpietro, aveva posato un'ulteriore pietra tombale sul tentativo Bersani.
Noi non permetteremo in alcun modo che si possa verificare quello che il Partito Democratico sembra avere in mente, di un governo che escluda più di un terzo degli italiani e che voglia mettere le mani anche sul prossimo Presidente della Repubblica. Noi, se questo dovesse accadere, non lasceremo funzionare il Parlamento.
Il Quirinale, quella la vera partita. Berlusconi al momento non separa i due fronti, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Ci devono essere due cose insieme, un governo con l'inclusione del PDL e un moderato al Quirinale, spiega il Cavaliere. La versione di Alfano è solo in apparenza più morbida. Loro non hanno i voti per fare un governo, noi non li abbiamo per eleggere un Presidente della Repubblica proveniente dalla nostra area, dice il segretario. Ciò che proponiamo è un'ipotesi di buon senso. Se ci dicono no, allora si tornerà al voto e sarà il popolo a scegliere. Del resto, Berlusconi ha già offerto un primo assaggio di campagna elettorale sabato a Roma. E in programma ci sono altre piazze, a pari a metà aprile. E se si andrà al voto, questo è il sottinteso, la colpa sarà solo del segretario PD.
Assurdo
che Bersani continua a inseguire Grillo fino a qualche settimana fa. Ci sembrava una persona ragionevole.
Come lo deduce?
Che esclude categoricamente un aiutino leghista. Andremo insieme alle consultazioni con Bersani, annuncia il leader PDL, davanti ai parlamentari, anche se Maroni per qualche ora mantiene il giallo sulla delegazione comune o separata. Poi, per tardo pomeriggio, la conferma, domani alle 16.15, da Bersani, Lega e PDL andranno assieme, Berlusconi non ci sarà.
Il principio è molto semplice, noi siamo in coalizione col PDL e concorderemo col PDL una posizione comune, punto.
Quindi sembra chiudersi la porta di un accordo separato con la Lega. E quanto al Movimento 5 Stelle, la notizia, certo non rassicurante, è che la delegazione stessa che incontrerà mercoledì mattina alle 10, Bersani ha chiesto e ottenuto la diretta streaming dell'incontro. Ve lo faremo vedere, certo anche noi, mercoledì mattina alle 10, ma è difficile che parli una lingua diversa, quella delegazione, dalle parole che sono state pronunciate in questi giorni, no? A un'intesa.
L'evento è fissato per dopodomani, mercoledì alle 10 del mattino, quando Bersani a Montecitorio incontrerà il Movimento 5 Stelle. Incontro che sarà trasmesso in diretta web, come richiesto dai 5 Stelle e accettato dal candidato premier del centrosinistra. L'indizio dello streaming lascia pensare che Grillo potrebbe esserci, ma non è scontato. Anche possibile che dal segretario si presentino solo Crimi e la Lombardi. Teoricamente l'incontro potrebbe durare pochi minuti, giusto il tempo di comunicare a Pierluigi Bersani che la cruna del lago politico è troppo stretta e che il Movimento 5 Stelle stavolta andrà avanti compatto, senza crepe, verso il no a qualsivoglia tipo di alleanza. Ma la politica, si sa, è l'arte del possibile e quel modello Grasso-Boldrini, che ha avuto successo per la presidenza delle Camere, potrebbe ritrovare vigore e funzionare anche per il governo. Certo, la situazione non è la stessa e giusto l'altro giorno Grillo ha fatto presente come adesso i ranghi del movimento si siano serrati e il fronte si è trovato a essere compatto. Tuttavia non è da escludere la possibilità che davanti a nomi e progetti indiscutibili qualche grillino privilegi l'aspetto etico-morale rispetto agli ordini di partito. Si spera insomma in qualche dissidente, magari attratto da uno degli 8 punti presentati da Bersani, condivisibili almeno in parte. Insomma, tutto passa attraverso questa decisiva mattinata di mercoledì, una mattina che rischia di essere avvelenata dall'acqua della polemica. Ieri Grillo ha tuonato contro intrusi e disturbatori, i trolls, i mercenari al soldo dei partiti avversari che inquinano il blog del Movimento 5 Stelle nel tentativo di dividere i militanti. Così oggi è scattata la caccia all'intruso, scovare e segnalare i fuori linea è il messaggio inviato a tutti i militanti pentastellati.
Più che i fuori linea, appunto, gli intrusi veri e propri. Ma vicina alla politica, come è sempre in questi tempi, c'è la questione della giustizia. E oggi c'è una sentenza pesante per un uomo da sempre, vicinissimo a Berlusconi.
Il determine in ogni 7 di reclusione la pena lo stesso inflitta.
Condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, come aveva chiesto il procuratore generale e come aveva già sentenziato nel 2010 la precedente corte di appello con una sentenza che la Cassazione un anno fa aveva rimandato indietro. Palermo, aula bunker Pagliarelli. Dell'Utri ascolta il verdetto in silenzio, poi commenta.
Quindi farei la ricorso, non è successo niente, cioè è successo tutto, non è successo niente, nel senso che era una cosa anche che stava, ci stava, come ci stava la soluzione, ci stava anche la condanna.
La difesa dunque prepara un nuovo ricorso in Cassazione che ha tempo fino al dicembre 2014 per evitare il rischio di prescrizione, uno dei processi più lunghi e controversi degli ultimi 20 anni, una partita a scacchi tra la Procura di Palermo e il braccio destro di Berlusconi, iniziata nel 94 con l'iscrizione nel registro degli indagati. Una condanna a 9 anni in primo grado, ridotti a 7 nel precedente appello, poi il rinvio della Suprema Corte. Secondo l'accusa dell'Utri, per 30 anni, fino al 92, avrebbe avuto contatti con Cosa Nostra, rapporti indiretti con i boss. A partire dagli anni 70 sarebbe stato l'anello di congiunzione tra la mafia e l'ex premier Berlusconi, attraverso Vittorio Mangano, boss di Porta Nuova, portato ad Arcore.
Non ho introdotto la mafia a Milano, io ho introdotto un signore che si chiama Mangano, che all'epoca era un signore assolutamente normale, normalissimo, che frequentava le squadre di calcio della Pacifica Gruppo, che era uno bravo che cercavamo perché sapeva di cani, sapeva di cavalli, di terreni agricoli, eccetera, tutto qua.
In aula stamattina Dell'Utri ha fatto una dichiarazione spontanea e ha parlato dei suoi rapporti con Berlusconi e con il gruppo Fininvest.
È vero che io sono la migliore delle fattore, un amico, eccetera, ma io mi permetto di dire che ho fatto la fine delle fattore nei confronti delle aziende del gruppo Berlusconi e il presidente lo sa benissimo.
Stavolta, a differenza dei precedenti giudizi, Dell'Utri, manager di Pubblitalia, fondatore di Forza Italia, poi senatore nel PDL, non ha più lo scudo da parlamentare, non è stato ricandidato. E ai giornalisti che hanno domandato se adesso potrà essere chiesto l'arresto per l'ex senatore, il procuratore generale ha risposto: non è dato sapere.
E bisogna dire che qui ovviamente la materia, Stato, mafia, istituzioni, politica che riemerge. Una polemica che, come si sa, una questione che come si sa ha portato anche alla polemica indirettamente tra un'alta carica dello Stato, il Presidente del Senato, e Marco Travaglio nella trasmissione di Servizio Pubblico del giorno scorso. E questa sera a Piazza Pulita ci sarà proprio il Presidente del Senato Grasso a rispondere alle domande di Corrado Formì, quanto ha fatto a faccia a faccia diretto con Travaglio. Aspettiamo, speriamo e vedremo. Ma c'è un'altra vicenda che tocca le questioni giudiziarie e quelle politiche, quella dell'arresto avvenuto a Roma di un uomo potente dell'entourage politico di Alemanno, l'ex presidente dell'ente Euro, Mancini.
È stato arrestato Riccardo Mancini, l'ex amministratore delegato di Euro SPA, il plenipotenziario del sindaco di Roma Alemanno, con specifico riferimento al settore trasporti, accusato di corruzione e concussione nell'inchiesta sulle tangenti relative al 45 filobus del comune di Roma. Secondo il PM Ielo, tra marzo e ottobre 2009 avrebbe intascato 500.000 euro provento di false fatturazioni, ammettendone solo 80.000, per un business che tuttora ristagna. Mancini avrebbe gestito l'affare con la massima spregiudicatezza. Minacciandoli, avrebbe indotto i secondi classificati dell'appalto bandito da Roma Metropolitane per il corridoio di mobilità del quadrante ovest a ritirare il ricorso nei confronti della De Santis Monaco, vincitrice della gara da 107 milioni con un ribasso assolutamente fuori mercato. Racconta al PM un rappresentante dei bolognesi della CCC. Mancini si presentò come espressione della nuova amministrazione comunale. Disse che se avessimo fatto ricorso al TAR ci avrebbe impedito la materiale esecuzione del lavoro e avrebbe escluso il nostro gruppo da ogni successivo lavoro sul territorio comunale. Ricorda invece il super consulente di Finmeccanica Lorenzo Cola? Mi disse che aveva preso solo 50.000 euro e per la stipula del contratto di fornitura occorreva il saldo. La realizzazione dell'accordo era la precondizione per parlare dell'ingresso di Finmeccanica nei lavori di Metropolitana, un affare da 2 miliardi. L'ordinanza conferma che il sindaco, la cui fondazione Nuova Italia oggi è stata perquisita, è fuori dall'inchiesta. Mancini, suo amico di infanzia e di scorribande politiche, gli curò sul piano finanziario le ultime due campagne elettorali, ma Alemanno in lui non ha più fiducia. Intercettato dai carabinieri del ROS, lo rimprovera in maniera aspra e decisa per i comportamenti tenuti nella gestione di Euro S.p.A. E i famosi filobus? Roma, tanto per restare in tema, aspetta e spera. A 5 anni dal bando di gara non esistono né risultano essere in corso di realizzazione le opere infrastrutturali ed elettriche necessarie alla circolazione dei bus, scrive il GIP Aprile. I veicoli costati 40 milioni di euro sono parcheggiati del tutto inutilizzati e abbandonati al prevedibile destino di un rapido deprezzamento e una inevitabile decadenza tecnologica. Tutto il lavoro svolto dalle imprese coinvolte e dall'amministrazione e i denari versati dai contribuenti sono unicamente serviti finora a creare fondi neri e a pagare tangenti.
Torniamo però a parlare dei soldi non pubblici ma quelli privati, quelli dei privati che aspettano il rientro di quanto spetta loro dalla pubblica amministrazione. Sono le aziende che hanno fatto commesse e comunque che appunto hanno intrattenuto rapporti con la pubblica amministrazione e sono appunto creditori.
Ma che sono bravi
le aziende di somme che da anni non arrivano. A quanto pare c'è uno sblocco possibile, o perlomeno è quello che dice il Premier Monti.
Il tempo stringe. Per salvare l'economia dell'Italia urgente per la pubblica amministrazione, saldi almeno 40 miliardi dei debiti che ha accumulato con le imprese. L'allarme è stato preso in carico oggi dalla neo presidente della Camera, Boldrini. Domani mattina l'Aula della Camera istituirà una commissione speciale composta da 40 deputati di diversi schieramenti incaricata di esaminare tre atti ritenuti assolutamente prioritari. Primo tra tutti, la relazione del governo per la variazione del documento di economia e finanza propedeutica al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. L'atto con cui l'esecutivo informa le Camere, cioè che bisogna sforare leggermente i conti per provvedere ai pagamenti. Vista l'urgenza, tutti lavoreranno a ritmi serrati. Entro venerdì sarà messa a punto una relazione su cui l'Aula discuterà martedì 2 aprile. Dopo il voto, la Commissione decadrà. Ma sulla vicenda dei debiti che la pubblica amministrazione deve ancora saldare, oggi c'è stato anche un piccolo giallo. Una fonte anonima della Commissione europea avvisava l'Italia: attenti, che se pagando i debiti vi peggiorano i conti, noi poi non vi cancelliamo la procedura di deficit eccessivo ancora aperta. Ma il governo va avanti sicuro, forte delle conclusioni dell'ultimo vertice europeo che autorizza operazioni del genere. In Parlamento il Premier Monti ha ricordato che l'attuale rapporto deficit prodotto interno lordo è al 2,4%. Calcolando i 40 miliardi, il deficit aumenterà di mezzo punto, per raggiungere quindi quota 2,9%. Vicino sì alla soglia limite del 3%, la magica cifra europea, ma comunque sempre al di sotto. Quello 0,1% di cuscinetto apparirà quindi ininfluente, sembra di capire, a patto che il prossimo governo non sia inviso alla Commissione europea.
E siamo a quella che potrebbe essere la pagina conclusiva a livello giudiziario di una vicenda che fatalmente ha tenuto molto attenta la ribalta internazionale, perché stiamo parlando del famoso delitto di Perugia, l'omicidio di Meredith Kerchner. Perché? Perché la Cassazione è arrivata all'atto, scusate però, arriva un'altra notizia importante che riguarda un altro processo. Il procuratore generale di Palermo, Patronaggio, ha chiesto l'arresto per pericolo di fuga di Marcello Dell'Utri, l'ex senatore condannato oggi in appello a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. Quanto apprende l'ANSA in ambienti giudiziari, non è ancora nota la decisione della Corte che è vincolante al riguardo, quindi richiesta d'arresto per possibile pericolo di fuga per Dell'Utri. Vi parlavo della vicenda del delitto Kerchner, ricorderete Amanda Knox, l'americana, e Raffaele Sollecito assolti in appello. Tra poche ore, probabilmente, o forse anche meno, il verdetto della Cassazione, ma intanto un durissimo atto d'accusa del procuratore generale della Cassazione nei confronti dei giudici che appunto in secondo grado hanno mandato assolti i due.
In aula oggi si è fatto silenzio assoluto mentre parlava il procuratore generale, una requisitoria durissima la sua, 30 minuti per dire che la sentenza di secondo grado che ha assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito ribaltando il giudizio di primo grado deve essere annullata, per tutto è un raro concentrato di violazioni di legge, una sentenza che ha bollato come un documento di alta illogicità. Parole che non sono state direttamente ascoltate da Amanda e Raffaele, lei in America, Seattle, lui a Verona dove studia informatica. In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 25 e 24 anni. In carcere si trova già Rudy Gedè, riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di concorso in delitto. Forse con degli ectoplasmi, sottolinea, non senza ironia, il PG che non si ferma quando dice che lui, Gedè, diseredato, è stato condannato. Non Amanda e Raffaele, due persone per bene alle quali evidentemente è stata concessa una sorta di immunità antropologica e sociale. Nell'aula risuona la parola snobismo riferita alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia che li ha assolti da un giudice che, in calza al procuratore, sembra aver smarrito la bussola, banalizzando le corpose motivazioni della sentenza di primo grado. Un processo sicuramente indiziario, che in ogni caso, sottolinea l'accusa, non può portare ad infangare il lavoro della polizia scientifica, uomini che sono stati fatti passare per dei pasticcioni, gente invece altamente specializzata, non brigadieri, che giocano al piccolo chimico. Subito dopo la requisitoria, i giudici della prima sezione penale si sono riuniti in camera di consiglio. Potranno confermare la sentenza di primo grado oppure decidere che ci sarà un nuovo processo, come chiesto dalla Procura Generale che ha impugnato il verdetto. A chiedere di tornare in aula sono stati anche i genitori di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa il 1 novembre del 2007. Anche loro sono rimasti a Londra.
Tra poco a 8:30 ospiti di Lilli Gruber sono Ignazio Marino del PD, Maurizio Lupi del PDL, ma dopo, come vi ho già detto, c'è Piazza Pulita e l'attesa replica del Presidente del Senato Pietro Grasso alle parole di Marco Travaglio, che lo fecero intervenire anche telefonicamente in diretta a servizio pubblico. Noi ci fermiamo.
Chiamo ancora.